nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo dei vescovi della nostra Chiesa che hanno guidato e testimoniato il Signore Gesù è l'occasione per noi in particolare di dedicare questa nostra preghiera in questa Eucaristia per il nostro Vescovo, per Matteo. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 21, versetti 33-46. Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero fra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero e lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato. Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Non abbiamo tanto tempo e io devo anche tenere l'orario. Ecco a voi allora la parola su questa seconda parabola che conclude la risposta di Gesù.
Faccio solo due osservazioni. Dunque, quando arriva il figlio e dicono venite, versetto 38, venite, uccidiamolo, avremo noi l'eredità, a me è risuonato Genesi 11, no, che è un po' strano, cioè quando appunto dicono venite, quel venite che mi ha un po' riecheggiato, costruiamo la torre, no? Che tocchi il cielo così non ci disperdiamo, che appunto è solo un'assonanza, però forse c'è un movimento analogo nel senso di un desiderio di come dire, di avere, ecco, di possedere, di essere i detentori della vigna qui, no? Quindi di porsi al posto del padrone e ugualmente là, in qualche modo, di di essere indipendenti almeno, ecco, da Dio, e quindi di farsi un proprio nome, di farsi una propria sicurezza. E una... Quindi niente, era solo per dire così un eco, se ci può essere. Ecco, invece l'altra cosa, forse più testuale, non è così scontato, mi sembra, questa citazione del Salmo, perché con tutta la storia funziona fino al primo pezzo, no? Perché quando dice la pietra che i costruttori hanno scartata, e fino qua ci siamo, cioè c'è qualcosa che i costruttori hanno scartato, poi dice però è diventata testata d'angolo. Cioè questa cosa che loro hanno scartato di fatto invece è diventata qualcosa di sommamente importante, di indispensabile per una costruzione, non diciamo altri. E poi il commento che mi è sembrato che dal Signore è stato fatto questo, ed è una cosa meravigliosa ai nostri occhi.
Già nel testo citato di Isaia sulla vigna mi sembrava che usasse un linguaggio simbolico in cui appunto gli elementi si trovano, per esempio nel Cantico dei Cantici, quando dice il Salomone contempla la vigna e dice proprio la mia, questa mia vigna mi sta davanti. Mi sembrava che già si delineasse questo grande amore di questo padrone di farsi una vigna, ma non così a caso oppure con elementi, ma una vigna preziosa che addirittura costruisce una torre. Ecco, questo mi sembrava appunto un linguaggio quasi amoroso, questa costruzione. L'altra cosa, che cosa possiamo... Cioè, quindi che cos'ha di più caro questo padrone? Ha questa vigna e suo figlio. Ecco, la vigna e il figlio. Sarebbe da svilupparlo questo, ma intanto traccio un po' quello che mi ha colpito. Ma di che cosa si possono accusare questi vignaioli, questi agricoltori? Forse di non aver custodito bene la vigna, oppure di non aver dato appunto i frutti. Mi sembrava che fosse proprio questo, che non hanno custodito la vigna e hanno ammazzato il figlio a questo padrone. Ecco, questa è una cosa che fa tremare, ecco. E questo figlio appunto che è stato rifiutato, non soltanto è stata rifiutata la sua parola, se andiamo non al fatto simbolico ma a quello che questa parabola esprime, è un po' tutta la storia di questo figlio, di questo figlio che ha dato la vita proprio perché nessuno potesse arbitrariamente impossessarsi della vigna del padre. Ecco. Poi c'è questa pietra che richiama la profezia di Daniele, questa pietra che è staccata appunto e che schiaccia, ecco, tutti, cioè, è sottolineato questo anche ai vari passi paralleli, che schiaccia i potenti della terra, che non possono permettersi arbitrariamente di possedere questa vigna. La terza cosa, che è stato scritto molto su chi sono questi a cui viene poi data la vigna, ad altri, a un popolo, a una gente, ecco, ci sono scritte tante cose, ma mi sembrava che fosse come appunto altro Daniele in un altro passo, che dice che appunto il regno è stato dato a gente santa. Questa gente santa, ecco, potrebbe essere addirittura...
Siamo noi.
No, come?
Siamo noi.
Siamo noi. Quelli che hanno ascoltato prima di tutto l'avvertimento di Giovanni Battista e di Gesù di convertirsi. Questa è la gente a cui è dato, penso io, perché Daniele poi ne fa, ecco, alla fine sarà dato a questa gente santa, a quelli che appunto sono stati attenti prima alla conversione richiamata da Giovanni e poi da Gesù. E Giovanni dice, ecco, non crediate che il Signore fate frutti di penitenza e di conversione, il Signore può far nascere da queste pietre figli di Abramo. Mi sembrava che fosse questa la gente.
Ho letto quello che dice il Papa Francesco, ma brevemente, comunque dice che questa, la vigna è Dio che ci dà la vita, è la nostra vita.
La vigna?
Sì, la vigna è considerata la nostra la vita che Dio dà a ciascuno di noi, e che questi vignaioli sono i capi, cioè Dio non ha rifiutato il popolo, sono questi capi qui che non vogliono portare frutto e che uccide il Signore, insomma. Comunque la parabola fa molto intravedere quello che è la sorte di Gesù, cioè lo uccidono fuori dalla porta.
C'è la nota della Bibbia di Gerusalemme al versetto 43, che è il versetto cruciale della cosiddetta Translatio Regni. Se voi leggete i commenti di Don Umberto a Matteo, dice proprio questo. Questo è il versetto in cui la Chiesa ha sostituito Israele. Il regno sarà tolto a Israele e verrà dato alla Chiesa. Questo è il testo. Sicurissimo, non ci sono dubbi, anche in comunità, anche Don Giuseppe, anche Don Umberto, tutti erano in questa linea, e anche io mi ricordo che non sono ancora morto e la memoria ce l'ho buona sulla Bibbia. E questo è ciò che è stato superato, e veramente la nota è stato superato. Se noi stiamo dicendo adesso che non è vero, che cioè non è vero che Israele ha sostituito, quindi questo è uno dei versetti da interpretare. È interessante, però non voglio prendere troppo tempo, ma la nota dice della nuova Bibbia di Gerusalemme che questa è la prospettiva, dice che la Chiesa sostituisce Israele, quindi mantiene questa idea, però dice che questa è la prospettiva di Matteo, quasi a prendere le distanze, non lo dice in modo esplicito, ma dice questa è la prospettiva di Matteo. E come dire, però non è la nostra, o potrebbe non essere la nostra. No, anche la traduzione è stata molto discussa, insomma. Però l'immagine centrale della vigna può cambiare come uso, no? Il riferimento in Isaia è la vigna che non va bene, che viene distrutta da Dio stesso. Ricorderete, Dio che è deluso e dice adesso basta. Qui non è la vigna che non va bene, è utilizzata, la vigna è Israele, si capisce, ma qui non è la vigna che non va bene, qui sono i vignaioli che non vanno bene, tant'è vero che prende la vigna che nel versetto 43 è chiamato regno, è la stessa cosa, perché regno può voler dire moltissime. Regno è il dominio di Dio normalmente, ma regno è anche ciò su cui Dio regna. Israele è il regno di Dio, cioè è la comunità su cui Dio regna e dovrebbe regnare, ecco, nella misura anche in cui Israele lo fa regnare, ecco, ubbidisce, cioè è il regno di Dio, qui verrà tolto, e difatti è coerente con il versetto 41, eccetera. No, l'osservazione che volevo fare io riguarda il significato teologico, cioè finisco dicendo il versetto 38 è molto importante, no? Si parla del figlio nell'interpretazione di Gesù, non è quello, ovviamente bisogna comunque tenerlo presente, non è quello che effettivamente i capi pensano, Cioè i campi non pensano che Gesù è l'erede, perché se fosse così allora saremmo a posto. Difatti al versetto 41 sono i capi che concludono che questi qui bisogna farli fuori, quei contadini che si comportano così. È l'interpretazione che Gesù dà della loro opposizione. Non so se mi riesco a spiegarmi, no? Non è quello che loro pensano, perché se lo pensassero riconoscerebbero in Gesù il figlio e l'erede, e uno non va a ammazzare l'erede se riconosce che è erede. È Gesù che dice: vi spiego il motivo profondo di questo rifiuto. Vorrei aggiungere però che la citazione al versetto 42 è decisiva, perché aggiunge un punto fondamentale che troviamo anche in altri testi, che è l'interpretazione teologica di questa opposizione, cioè la citazione del Salmo, che è sempre il Salmo 118, tra l'altro, quello dell'ingresso, benedetto lui che viene, dice: è nel disegno di Dio, la vostra opposizione fa parte del disegno di Dio, ed è una conferma di questo disegno. Perché? Perché la pietra che è destinata a diventare capo d'angolo è proprio quella rifiutata dai costruttori. Per diventare capo d'angolo, la pietra deve essere rifiutata dai costruttori. Questa è una citazione biblica, come dire, quello che avviene, il significato profondo di ciò che avviene, implica anche la vostra opposizione. Cioè la vostra opposizione è una conferma e realizza la scrittura, che è una delle grandi consolazioni, delle grandi tesi, non solo del Vangelo, per esempio del discorso di Pietro nel corso della Pentecoste, ha proprio questa tesi finale, no? Che voi nell'ignoranza, eccetera, lì in quel caso li scusa, ecco, avete compiuto le scritture, perché questo è il punto centrale, cioè che quello che avviene a Gesù compie la volontà di Dio. Questo è il punto che qui Gesù sostiene con la citazione del Salmo.